Il radiogiornale.
Gotteron Champion, primo campionato vinto dal Friburgo nella cattedrale del hockey, in quel di Davos. Ma questo campionato si conclude con una favola che porta il nome di Sprunger e Berra. Cambio di passo in vista nella gestione del lupo in Svizzera, sì al principio dell'abbattimento regolato degli esemplari, al superamento di una determinata soglia. In Ticino, bimbo di 2 anni perde la vita in una piscina di un'abitazione a Vico Morcote. Ultimo radiogiornale di questo giovedì ormai concluso, un 30 aprile 2026, entrato nella storia sportiva. È stato assegnato il titolo di disco su ghiaccio. Le voci non ve le possiamo dare per ora da Friburgo, ve le daremo domani mattina e soprattutto nell'RG delle 12.30, poiché c'è talmente tanta gente, questo è un diritto, un dovere di cronaca, che anche le comunicazioni hanno problemi nell'invio. C'è per noi comunque sul posto Aaron Guidotti. Noi però, di sicuro abbiamo un David Conti che a Davos ha seguito l'epilogo della stagione 2025-2026. David Conti, a te la linea.
Il 30 aprile 2026 alle 22.45 entra di diritto nella storia dell'hockey svizzero. È il momento in cui lo svedese Wallmark ha consegnato al Friburgo e a tutto un cantone un titolo atteso da sempre, sognato, agognato, che a un certo punto pareva anche impossibile dopo 4 finali perse. E invece il Gotteron diventa la 5ª squadra negli ultimi 7 anni ad alzare il trofeo al cielo, un trofeo sotto il quale Julien Sprunger non ha saputo trattenere le lacrime. Sprunger, che a Davos debuttò e vinse a 16 anni e che a 40 ha chiuso il cerchio ancora una volta da vincente. Il Friburgo è il nuovo Schweizermeister, ha colto l'attimo di chi diceva o ora o mai più. Un progetto iniziato nel dopo Covid e che forse nell'anno meno atteso ha portato i suoi frutti, proiettando l'eterna seconda nell'Olimpo dell'hockey. Il suo nome da ieri è inciso sulla coppa, un finale da sogno come quello di Reto von Arx nel 2015 o Mattias Seger nel 2018. Per loro però non era il primo titolo, per Sprunger e tutto il Canton Friburgo sì.
E alla BSF Arena c'erano 9.000 persone all'interno, 20.000 addirittura all'esterno. Adesso si sta popolando tutta la città di Friburgo, tant'è oltretutto che l'uscita di Friburgo Nord è chiusa al traffico, quindi non si può entrare in città da quella parte. Insomma, vi riferiremo di sicuramente la notte bianca in quel di Friburgo nei prossimi appuntamenti informativi. Noi ci spostiamo poco distante, però, nel Canton Berna, dove c'è stata la sessione e continua la sessione straordinaria delle Camere federali. Cambio di passo in vista nella gestione del lupo in Svizzera. Dopo il Consiglio degli Stati, anche il nazionale, ha approvato il principio dell'abbattimento regolato degli esemplari al superamento di una determinata soglia. Giampaolo Odriussi da Berna.
Niente più autorizzazioni caso per caso da parte di cantoni e confederazione, niente più valutazioni in funzione dei danni e dei rischi. Il lupo deve poter essere abbattuto nel momento in cui gli esemplari raggiungono un numero prestabilito. Punto. Non sarà la stessa soglia per tutta la Svizzera, bisognerà tener conto delle peculiarità territoriali, ambientali e socio-economiche delle singole regioni, ma il principio è chiaro, si deve poter agire rapidamente e con burocrazia al minimo. Come è chiaro è il messaggio del PLR Alex Farinelli, autore della mozione, agli agricoltori di montagna che chiedono alla politica di non arrivare sempre tardi quando i danni sono già stati fatti.
Vi ascoltiamo, vediamo il vostro lavoro. Sappiamo che dietro ogni forma di formaggio, dietro ogni animale portato all'Alpe, dietro ogni estate passata in quota, ci sono fatica, competenza, passione e amore per il nostro territorio. Queste persone non chiedono privilegi, chiedono di poter continuare a lavorare.
C'est une solution à la fois cruelle pour ces animaux sauvages.
Christophe Clivat dei Verdi ha definito la soluzione proposta crudele, controproducente in termini di riduzione degli attacchi alle greggi, priva di fondamento scientifico ed estremamente costosa per il contribuente. Nulla da fare, la Camera, fra l'altro con l'appoggio del Consiglio federale, ha approvato a chiara maggioranza l'elaborazione di norme per l'abbattimento regolato, ad opporvisi solo la sinistra. L'iter parlamentare non è ancora formalmente concluso, avendo però gli stati già approvato recentemente una mozione identica firmata da Fabio Regazzi. Il principio è ormai accolto.
Ancora dai lavori delle Camere, qualche decisione riferita da Yara Rossi in redazione.
La proposta di dimezzare da 10 a 5 anni il soggiorno legale per aspirare alla cittadinanza, come chiede l'Iniziativa per la Democrazia, non è piaciuta al Consiglio nazionale, che l'ha respinta con 130 voti a 62. Il plenum ha anche deciso di non opporre alcun controprogetto. Il dossier va ora agli Stati. Le targhe automobilistiche, una volta esaurite le combinazioni numeriche, dovrebbero contenere anche lettere, aprendo così la strada alle personalizzazioni. È quanto pensa il Consiglio nazionale, che ha approvato una mozione del leghista ticinese Lorenzo Quadri. La proposta nasce dalla constatazione che i cantoni Berna e Zurigo si avvicinavano all'esaurimento delle combinazioni numeriche disponibili. Era il 1996 quando venne lanciato il Museum Pass, sorta di passaporto per l'accesso e la promozione dei musei sul territorio. Oggi sono più di 500 a farne parte della rete e lo scorso anno è stato stabilito il primato di visitatori, con oltre 1,5 milioni di entrate. Per segnare il 30° anniversario sono previste diverse manifestazioni.
Gli organi, adesso quelli dirigenti della sezione cantonale vodese del centro, mantengono la fiducia nella loro consigliera di Stato Valérie Dittli, non le chiedono per ora di ricandidarsi, non le chiedono di non ricandidarsi nel 2027, ma però di chiarire le sue intenzioni entro questa estate. Riuniti in serata aprile, il comitato direttivo, quello cantonale e le sezioni locali hanno ascoltato Dittli dopo la pubblicazione del rapporto Mélan e delle molte richieste di dimissione da parte dei partiti avversari. Veniamo alla giudiziaria ticinese. A Lugano è stato condannato per tentato assassinio il 34enne eritreo che nel gennaio 2024 a Chiasso aveva aggredito la propria compagna alla presenza dei figli, colpendola ripetutamente alla testa. La corte, presieduta dal giudice Amo Spagnamente, ha condannato l'uomo a una pena di 11 anni di carcere e a 11 anni di espulsione. E questo giovedì, ormai concluso, purtroppo sempre in Ticino, è stato caratterizzato anche dalla morte di un bimbo per annegamento. Cristian Gilardoni.
Si tratta dell'annegamento di un bambino nel Luganese. Il comunicato stampa da parte delle forze dell'ordine ricostruisce l'intervento. Non erano ancora le 14 quando c'è stata la telefonata alla centrale di polizia. Era per segnalare che un bambino di 2 anni era stato trovato in una piscina di un'abitazione privata, come anticipato a Vico Morcote. Sul posto sono quindi intervenuti i soccorritori della Croce Verde, oltre agli agenti sia della polizia cantonale che della polizia Ceresio Sud. Nonostante le manovre di rianimazione, dopo il trasporto in ambulanza in ospedale, il bambino è deceduto. Per offrire supporto psicologico è stato richiesto l'intervento del care team.
Ancora dal Ticino, il Consiglio di Stato ha deciso di mettere da parte il progetto di polizia ticinese, nato nel 2016, che puntava a riformare la distribuzione dei compiti tra polizia cantonale e quelle comunali, riforma che aveva visto la contrarietà proprio di queste ultime, che si dicono soddisfatte dal modello attuale. Esteri, la Grecia si è detta pronta ad accogliere i 175 attivisti della missione umanitaria della Global Summit Flotilla, sequestrati dalla Marina di Israele in acque internazionali a largo dell'isola di Creta nella notte tra mercoledì e giovedì. Gli attivisti erano stati trasferiti su una nave dell'esercito israeliano diretta verso lo Stato ebraico, ma si è poi deciso di farli sbarcare sulla costa meridionale di Creta. Elena Kaniadakis.
Per ragioni umanitarie, la Grecia ha chiesto a Israele di ritirare le sue navi dalla zona e si è impegnata a provvedere al ritorno sicuro dei cittadini stranieri nei rispettivi paesi. Così, con una nota stringata, il Ministero degli Esteri greco è intervenuto sul sequestro degli attivisti a largo delle proprie coste. Un'azione che il governo conservatore ellenico ha scelto di non condannare apertamente, suscitando da parte dei partiti di opposizione proteste. L'intercettazione delle navi degli attivisti effettuata dalla Marina israeliana è avvenuta sì in acque internazionali, ma pur sempre nell'area di ricerca e soccorso di competenza della Grecia. Atene non era stata consultata al riguardo da Israele prima di intraprendere l'azione, ha ribadito il portavoce del governo Pavlos Marinakis, e l'unica responsabilità della Grecia in quell'area consiste nel prestare aiuto ad eventuali naufraghi. Una spiegazione che non ha convinto i manifestanti che sono scesi nelle piazze greche per protestare contro la complicità della Grecia in quello che è stato definito un sequestro illegale. Le navi, circa 50, erano salpate da diversi porti europei con l'obiettivo di raggiungere Gaza e distribuire aiuti umanitari, forzando il blocco di Israele. Il premier Benjamin Netanyahu si è felicitato per quella che ha definito una missione portata a termine con successo. Un'energica condanna arriva invece dal governo spagnolo, mentre l'Unione Europea ha invitato al rispetto del diritto internazionale ed umanitario.
La guida suprema iraniana ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno subito una vergognosa sconfitta in un clima di crescente tensione che ha portato brevemente i prezzi del petrolio a raggiungere i $126 al barile, un livello che non si vedeva dal 2022. Sebbene sia in vigore un cessate il fuoco dall'8 aprile, gli States mantengono un blocco navale contro le navi iraniane in rappresaglia per la chiusura dello stretto di Hormuz da parte di Teheran. E dal Medio Oriente, in Svizzera, sì, per continuare a parlare sia di sport ma soprattutto della serata storica sportiva dopo la consegna del titolo di campione svizzero di disco su ghiaccio. Lorenzo Boscolo.
Friburgo per la prima volta nella storia dell'hockey campione svizzero. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. L'abbiamo sentito in apertura del radiogiornale. Finito il campionato alla 65-56, dunque nell'overtime di gara 7, grazie alla rete firmata in power play da Lukas Wallmark, l'attaccante svedese del Göteborg. Friburgo batte Davos 3-2 alla Zonda Crypto Arena, 4-3 finale in una serie che passerà davvero alla storia per la sua spettacolarità, per il suo equilibrio e naturalmente per Julian Sprunger, icona assoluta del Göteborg, che ha iniziato la sua avventura 24 anni fa proprio a Davos, ha sempre vestito la maglia del Friburgo e ha chiuso con l'hockey, ha giocato a 40 anni ieri sera con il suo primo titolo nazionale, il primo come detto anche per la sua Friburgo. Sonora sconfitta sempre ieri invece rimediata in amichevole dalla nazionale svizzera di Jan Cadieu a Jönköping, 8-1 per la Svezia. L'unica rete elvetica è stata realizzata dalla difensore dello Zugo Tobias Geiser. Si è giocato in Europa anche a calcio, semifinali, partite di andata di Europa e Conference League. In Europa lo Sporting Braga ha battuto il Friburgo 2-1, il derby invece inglese l'ha vinto il Nottingham Forest 1-0 rifilato all'Aston Villa. In Conference, successo del Crystal Palace in esterna contro lo Shakhtar Donetsk 3-1, il Vajenkano ha vinto in casa 1-0 contro lo Strasburgo.
Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di venerdì, ormai primo maggio, festa del lavoro in Svizzera, ma non è un giorno festivo nazionale ufficiale. Solo in alcuni cantoni come Ticino, Zurigo, Basilea, Giura, Neuchâtel, Sciaffusa, Turgovia, ed è un giorno di riposo retribuito. Occupiamoci di quanto ci fa sapere Meteo Svizzera. Dopo la notte serena in tutta la Confederazione, la giornata a venire sarà soleggiata. Sui rilievi sviluppo di cumuli, verso Giura qualche rovescio serale possibile. Minima stanotte nelle prime ore del mattino tra 6 e 10 gradi, massima 22, a nord fino a 25 gradi. Poi fino a domenica sereno e poi un po' più nuvoloso proprio domenica, solo nelle zone del nord delle Alpi possibili locali rovesci pomeridiani. Attenzione, vi ricordo che a causa del tempo secco nel Moesano, Val Bregaglia e Val Poschiavo è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. L'informazione alla radio torna in diretta allo Scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale, di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Igor Gianola in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.